Bene, come dicevamo, torniamo in diretta in questo momento dopo la pausa estiva. Noi riprendiamo portandovi degli ospiti qui in questi spazi redazionali di Radio Onda Rossa di ogni mercoledì, con un occhio attento a quello che avviene fuori dal nostro paese. Siamo veramente contenti di avere qui con noi due donne del Bangladesh, a cui insomma chiederemo grazie per la vostra disponibilità, per essere venute in questa radio. Provate i vostri microfoni.
Buonasera a tutti.
Bene, guarda, un pochino più vicina e così va meglio.
Buonasera a tutti.
E insomma, con loro volevamo un po' farci raccontare insomma che cosa è avvenuto quest'estate nel loro paese in maniera particolare, no? Alcune notizie forse le ricorderemo perché sono state anche date dai nostri mezzi di informazione. Poi, come al solito, il Bangladesh o come tutti i paesi un mese fa è riscomparso dopo la fuga della prima ministra Sheikh Hasina, se non erro, si pronuncia così, in India, dopo le proteste e anche i tante morti insomma avvenute nelle manifestazioni di piazza degli studenti. Ma con voi vorremmo ripercorrere proprio da dove nascono queste proteste, perché ufficialmente qui in Italia insomma i giornali hanno parlato di proteste contro le quote riservatarie nei posti pubblici, ma probabilmente è un malessere anche più grande, no? Che c'era dietro. Ricordiamo anche che il Bangladesh è un paese con 160 milioni di abitanti, quindi rispetto, anche se noi lo vediamo piccolo sulla cartina del mondo, e rispetto all'India o al Pakistan, è comunque insomma molto popolato.
È vero, il movimento è stato contro il sistema delle quote. Invece, se parliamo, dobbiamo andare un pochino indietro per chiarire un po' la cosa, no? Il sistema delle quote è stato introdotto nell'anno 1972, dopo l'indipendenza del Bangladesh, nei posti di lavori pubblici. A quel tempo alla lista di merito veniva assegnato il 20%, il 40% a livello distrettuale, il 30% ai familiari dei combattenti per la libertà che hanno partecipato alla lotta per la libertà del Bangladesh e il 10% alle donne colpite dalle guerre. Questo sistema di quote è stato modificato più volte in seguito. Prima del movimento il Bangladesh aveva una quota superiore al 55% in vari posti di lavoro governativi, tra cui una quota del 30% per i combattenti per la libertà, una quota del 10% a livello distrettuale, una quota del 10% le donne e una quota 5% delle minoranze. Tuttavia, non ci sono candidati qualificati in queste quote, ai disabili viene assegnato 1%. Di conseguenza, solo il 44% dei candidati è riuscito ad ottenere posizionamento in base al merito. Ciò porta al un'insoddisfazione di un'ampia fascia di studenti generalisti, poiché vengono privati dai voti in qualsiasi esame.
Scusa, ci hanno appena detto che non si è sentito praticamente niente di quello che hai detto, perché probabilmente c'era un contatto sui nostri microfoni. Okay. Quindi, se cortesemente dicevamo, okay, se puoi riniziare da capo a raccontare.
Proprio dal capo?
Sì, okay, proprio dal capo. Grazie.
Adesso si sente?
Sì, sì, adesso si sente.
Ok. Il sistema delle quote è stato introdotto per la prima volta nel 1972, dopo l'indipendenza del Bangladesh, nei posti di lavoro governativi. A quel tempo, alla lista di merito veniva assegnato il 20%, il 40% a livello distrettuale, il 30% ai familiari dei combattenti per la libertà che hanno partecipato alla lotta per la libertà del Bangladesh e il 10% alle donne colpite dalla guerra. Questo sistema di quote è stato modificato più volte in seguito. Prima del movimento, il Bangladesh aveva una quota superiore al 55% in vari posti di lavoro non governativi, tra cui una quota del 30% per i combattenti per la libertà, una quota del 10% a livello distrettuale, una quota del 10% per le donne e una quota del 5% per le minoranze. Tuttavia, secondo la normativa, se non ci sono candidati qualificati in queste quote, ai disabili viene assegnato 1%. Di conseguenza, solo il 44% dei candidati è riuscito ad ottenere un posizionamento in base al merito. Ciò porta un'insoddisfazione di un'ampia fascia di studenti generalisti, poiché vengono privati dei voti in qualsiasi esame nonostante abbiano ottenuto punteggi superiori rispetto ai candidati sotto quota. E invece questi agitatori, questi studenti che hanno fatto movimento, loro hanno anche detto le cose che dopo 53 anni dell'indipendenza veramente le quote che hanno riservato per le persone, i figli, i nipoti dei combattimenti che hanno fatto, sì, combattimento, no? Non è giusto, neanche le persone che hanno combattuto per il paese, loro erano d'accordo per questo cambiamento, erano d'accordo anche per il movimento. Invece questo movimento non è stato prima volta 2024, iniziato 2013, però come non abbia avuto successo, nel 2018 in Bangladesh è stato organizzato nuovamente un movimento su larga scala. Dopo il movimento del 2018 è stata annunciata una circolare a favore degli agitatori, ma dopo che la divisione della Alta Corte, della Corte Suprema del Bangladesh, il 5 giugno 2024 ha dichiarato non valida la circolare emessa dal governo del Bangladesh il 4 ottobre 2018, il movimento per la riforma del sistema delle quote è tornato in discussione. Di conseguenza, il movimento si diffuse nuovamente.
E questo fa parte un po' della storia, però poi abbiamo visto, come dicevamo, no? Una forte adesione da un punto di vista degli studenti, che poi però si è allargata, perché nonostante, correggimi sempre se sbaglio, no? Però c'è stata poi una sentenza della Corte Suprema, Costituzione, non so come si chiama bene la vostra Corte, che dava ragione agli studenti, le mobilitazioni sono andate avanti, non si sono fermate.
Veramente, se vuoi, il 14 luglio, in una conferenza stampa, l'ex primo ministro Sheikh Hasina ha detto in risposta ad una domanda che i nipoti dei combattenti per la libertà non troveranno lavoro, quindi i nipoti di Rajakar troveranno lavoro? Qui devo semplificare un po' il termine di Rajakar, perché nel suo discorso indirettamente lei ha chiamato gli agitatori nipoti di Rajakar. E chi sono questi Rajakar?
Infatti chi sono questi Rajakar?
I Rajakar erano una forza paramilitare del Pakistan orientale che aiutò l'esercito pakistano contro l'esercito di liberazione durante la guerra di liberazione del Bangladesh. In Bangladesh, Rajakar è un insulto locale rivolto principalmente ai traditori, ovvero ai criminali di guerra. In Bangladesh questo termine dispregiativo è sinonimo del termine occidentale Giuda, traditore. In risposta ai commenti del primo ministro, gli studenti che protestavano hanno scherzato: chi sei? Chi sono io? Rajakar, Rajakar. Hanno fatto slogan e poi hanno detto: chi ha detto? Chi ha detto? Dittatore, dittatore. E davano lo slogan così: sono andato a cercare i diritti, ecco perché sono diventato Rajakar. Il giorno successivo, 15 luglio, vari funzionari di Awami League, gruppo del governo quel momento, e ministri del governo hanno accusato gli studenti in protesta di distruggere lo spirito della guerra di liberazione. Lo stesso giorno, l'organizzazione studentesco di Aomi League al potere, il Chatro League, ha attaccato gli studenti che protestavano con verghe, bastoni, mazze da hockey, ramadas e armi da fuoco di diverse parti del paese. Per sedare l'agitazione sparata da elicottero che hanno ucciso bambini che erano dentro la casa proprio. Il governo ha ordinato alla polizia di aprire il fuoco sugli studenti disarmati e sparare, uccidendo centinaia di studenti in tutto il paese. I manifestanti erano proprio disarmati. Poiché tutte le forze dell'ordine non sono riuscite a fermare il movimento, il governo ha imposto un coprifuoco a livello nazionale fino al 19 luglio e ha chiamato l'esercito. Viene dichiarato anche una vacanza generale. Diverse migliaia di studenti, circa 21.000 studenti e agitatori sono rimasti feriti e più di 673 persone sono state uccise. Però adesso piano piano questa cifra sta aumentando. Non è rimasto ancora 673. E la polizia ha presentato più di 500 denunce e ha arrestato più di 11.000 persone. A mezzanotte è stata effettuata l'operazione di blocco in varie parti del paese, specialmente intorno al capitale, disconnettendo l'internet. L'intero paese interrompe la comunicazione mondiale. Quel momento chi siamo fuori del Bangladesh abbiamo passato anche i giorni veramente veramente spaventati, perché non potevamo sentire la voce, anche internet come è stato disconnesso, quindi non abbiamo potuto leggere, non abbiamo potuto capire che cosa è stato succedendo a quel momento.
Certo, che sì. Cosa stava succedendo?
Non potevamo nemmeno comunicare con i nostri parenti, che se stanno bene o successo qualcosa, quindi eravamo proprio bloccati, come se fosse proprio il paese proprio spaesato.
Oltre ai leader politici e ai lavoratori, durante queste incursioni sono stati arrestati studenti, uomini di affari, operai, lavoratori a giornata e persone di varie classi e professioni. Nel cuore della notte, bussando la casa, è stato chiesto: c'è un studente dentro la casa?
Sì.
È davvero possibile esprimere a parole quanto terrorizzato fosse allora il popolo di un paese indipendente? Anche io ero quel momento molto, molto paurosa, molto spaventata, ma se loro vengono a bussare a casa mia, trova il mio nipote che va a scuola, che trova il mio parente, no? Che sta facendo l'università. Quindi noi eravamo così, una situazione così che non potevamo andare, non potevamo fare, non potevamo dire, non potevamo neanche piangere, hai capito? Era un momento veramente non possiamo esprimere.
Sì, immagino molto difficile sia per le notizie sia rispetto anche a costruire delle mobilitazioni qua. Magari è stato anche difficile non avendo informazioni.
Sì, e poi le persone che veramente hanno vissuto la guerra proprio della liberazione al 1971, loro già hanno questa immagine che hanno passato e stavano dicendo che abbiamo passato proprio più terrore di quel momento che abbiamo vissuto, era ancora più peggio, ancora più terrorizzato. Quindi ogni sera, ogni notte che hanno passato era un incubo.
Ma tutti i partiti politici hanno approfittato di questo movimento di studenti comuni. Hanno mostrato solidarietà, questo è vero, ma allo stesso tempo, come dire che non si hanno ricorsi alla violenza. Questo, come una persona semplice, un agente semplice del Bangladesh, io ho anche dubbio, perché loro hanno anche cercato di approfittare questo momento. Sebbene il governo abbia affermato che non arresterà i manifestanti, è stato riscontrato che l'87% degli arrestati a Dhaka non ha identità politica e la stessa situazione è diffusa ovunque nel paese. In questa operazione vengono accusate non solo le molestie nei confronti della gente comune, ma anche la violenza dei diritti umani. La polizia veramente è stato contro della gente comune. Invece loro potevano essere un posto della sicurezza, arma di questi manifestanti, no? Però loro hanno sempre rimasti contro di loro.
Scusa se ti faccio una domanda, anche perché qui è un po' differente per capire un po', ma c'è una differenza ad esempio tra l'intervento dell'esercito e della polizia, o quando parli di polizia è più o meno la stessa cosa? Cioè, c'è
non
un problema?
C'erano esercito proprio a quel momento ancora, non erano attivato, erano soltanto le polizie.
Ah, quindi
e loro erano proprio
diretti. Perché poi leggevo invece appunto sempre i primi di agosto delle dichiarazioni da parte di un generale che diceva riportiamo, mi pare Zaman, che diceva riportiamo la calma, altre cose, quindi mi chiedevo in che modo era intervenuto l'esercito in questo contesto.
E poi il 21 luglio la Corte Suprema del Paese ha annullato la sentenza dell'Alta Corte riguardante il ripristino delle quote nei posti di lavoro pubblici. Finalmente, secondo la sentenza, il 93% si basa sul merito come sistema di quote, il 5% per i figli di combattenti per la libertà e poi 1% per le minoranze etniche e 1% i disabili e il terzo genere. 5 coordinatori sono stati arrestati dalla polizia e trattenuti nel loro ufficio, dove alla presenza di tutti i coordinatori, uno dei questi coordinatori ha annunciato il ritiro del programma di agitazione, un videomessaggio dall'ufficio della polizia. Ma altri coordinatori del movimento studentesco contro la discriminazione hanno affermato che queste persone sono state costrette a rilasciare dichiarazione. Il resto dei coordinatori hanno annunciato di continuare la loro agitazione. Successivamente furono rilasciati. L'annuncio è stato fatto dal movimento studentesco antidiscriminazione del centro Shohid Minar, una statua quale abbiamo fatto per chi hanno sacrificato la vita per la lingua, e, in risposta alla richiesta un laterale di dimissione del governo. Veramente quel momento anche hanno fatto un programma della lunga marcia, è stato annunciato sempre a Capitale. Genitori comuni, avvocati, insegnanti, soprattutto gente comune del paese sono scesi in piazza con gli studenti, diventata veramente una richiesta pubblica. E tutto sommato quel momento ex primo ministro Sheikh Hasina si è dimessa dal carico di primo ministro il 5 agosto. Lo ha affermato il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Generale Waqar Uzzaman nel suo discorso alla nazione, come lei diceva. Questo è stato
veramente. Questo è un po', diciamo, l'antefatto, no? Quello che ci ha portato i primi di agosto alla fuga in India appunto di l'ex prima ministra. Invece, insomma, che cosa sta succedendo in questi giorni? Perché continuano, mi sembra, insomma, da quello che leggevo, che alcune mobilitazioni comunque qui in Italia non se ne parla, ma sono continuate. Oltre, non so se si sa qualcosa, perché forse l'unica notizia che è uscita è questa degli alluvioni, no? Che ci sono stati, che però a parte è un problema forse endemico, no? Però c'è stato un problema anche di, insomma, alluvioni in qualche modo non naturali, no? Prodotte anche da aperture di diche, quindi insomma problematiche che si mischiano, che ci vengono presentate anche in maniera molto falsa sui nostri giornali. Anche su questo, insomma, volevo chiedere.
Guarda, alluvione tutti gli anni quasi noi facciamo un po'
quello però naturale
non facciamo, succede in paese nostro. Però quest'anno veramente è stato molto molto terribile, e invece non è stato proprio naturale, è vero, perché io posso dire che come sono
più vicino al microfono, grazie.
Un po' sto cercando questa cosa, perché con India veramente quasi tutte le parti circonda noi, no?
Sì.
Invece noi abbiamo vari progetti, vari contratti con loro per l'acqua pure, no? Invece dove è successo più alluvione quest'anno, il governo indiano dello stato di Tripura ha costruito molte dighe e sbarramento sul fiume Gomiti che scorre nel distretto di Kumilla, una città nostra, e sul fiume Muhuri che scorre nel distretto di Feni, sempre nostra città. Alcune di queste dighe e sbarrimento servono per la conservazione dell'acqua, altre per la produzione dell'energia e per l'agricoltura. Poiché la stagione del monsune è iniziata a giugno, queste dighe e sbarrimento erano piene di acqua prima del 18 agosto. dalle 9 al, del 19 agosto alle 9 del 20 agosto, in sole 20 ore, in varie parti dello stato di Tripura sono caduti in media dai 200 ai 400 mm di pioggia. A causa di ciò, la capacità idrica di tutte le dighe e gli sbarrimenti nello stato di Tripura ha raggiunto il limite e nella notte del 20 agosto. Le autorità statali di Tripura hanno improvvisamente aperto i canali e cancelli della maggior parte delle dighe e degli sbarrimenti. Né l'autorità dello stato di Tripura né il governo indiano hanno fornito o non hanno fornito alcune informazioni preventivamente al governo del Bangladesh, situato nella regione del Wadi, riguardo all'apertura dei cancelli delle dighe e degli sbarrimenti. Invece, dove è successo questa alluvione, loro quasi 35 anni non vedono una goccia d'acqua nel suo terreno. Però una notte loro sono andati a dormire e trovato e stanno galleggiando nell'acqua.
Quindi una curiosità, siccome l'India è anche il paese che ha dato, come dire, asilo all'ex prima ministra, no? E sempre che io sappia, correggetemi sempre se sbaglio, aveva comunque un buon rapporto con questa ex prima ministra, no? Quasina. Quindi può essere una forma, come dire, di ritorsione rispetto a quello che è avvenuto alla sua cacciata?
Guarda, questo veramente io non so dire, però se veramente questo non è bello, perché il primo ministro può essere una qualche anno lei, prossimi anni un'altra persona, però noi come vicini, no, dobbiamo essere sempre insieme. Anche il governo che sta in India, non è che lei deve stare sempre, anche può venire un'altra persona che non ha un buon rapporto con ex primo ministro, quindi non dovrebbe essere, io non vorrei anche pensare male, anche non vorrei anche dire male, non vorrei, non dico. Io
a me mi è venuto in mente,
io
così vorrei, te lo
io
chiedo a
credo
te perché
in amicizia, quindi dobbiamo supportare tutte le, però come siamo vicini, quindi possiamo almeno richiedere oppure cercare questo affiancamento quando siamo in anche per loro, no? Siamo in sì, erano un buon rapporto tra di loro, questo abbiamo, tutti hanno visto, quindi questo,
cioè, nel senso che c'erano parecchi contratti,
sì,
anche economici, sì, commerciali,
sì,
in atto, in questo,
sì,
senso non so se come sono oggi, questo te lo chiedo perché magari non lo so, come se voi lo sapete quali sono i rapporti con i paesi intorno, che sta accadendo con questo nuovo
forse
dirigenza.
Non lo so, perché anche da Tripura forse può essere una situazione del costretto di aprire questi cancelli, però basta, potevano informare, no? Avvisare questo, però non lo so veramente questa cosa.
Tornando invece sempre un po' alla protesta degli studenti, sono stati comunque gli studenti che si sono, questa è un po' la novità, no? Mi sembra la cosa interessante anche, che si sono imposti dicendo che non avrebbero comunque accettato un governo militare, perché in altri paesi noi abbiamo visto spesso ci sono delle transizioni in cui poi i militari, l'esercito prendono il potere prima che si torni ad elezione, no? E hanno fatto direttamente loro delle proposte. Questo che io sappia, la figura di Yunus viene un po' da proposte studentesche. Vi risulta?
Il governo sta dicendo.
Sì, ah, okay. E ha proposto il presidente.
Sì.
Il presidente Mohammad Shahabuddin, che ha il presidente attualmente che sta, quindi lui ha proposto come consigliere principale. Invece non lo so altre gente, però io sono fiduciosa, voglio sognare sempre, perché è stato una repubblica, quindi noi vogliamo un paese democratico, giustamente.
E rispetto a questo nuovo premier Yunus, meglio conosciuto qui da noi come il banchiere dei poveri, no? Lui è stato un po' il fondatore di tutta la politica del microcredito, anche premio Nobel a suo,
sì,
tempo. Che pensate? Sta attuando dei cambiamenti? Ci saranno?
E come dicevo, io sono fiduciosa. Invece per tutte queste cose ci vuole tempo. Non possiamo risolvere nulla in un giorno.
Vabbè, certo.
E non possiamo risolvere una cosa solo io. intendo solo dottor Muhammad Yunus non può risolvere tutto da sola, quindi dobbiamo essere uniti, loro devono essere uniti, perché tutte le persone del Bangladesh stanno veramente come un uccello da noi. Quando c'è troppo caldo c'è un uccello, si chiama Chatok, che cerca l'acqua, quindi noi stiamo guardando a loro,
Chatok,
che
forse, stiamo aspettando la pioggia,
forse viene una pioggia.
Beh, ieri una bella botta di pioggia l'ha fatta anche qui a Roma,
Sì.
Sì, no, ve lo chiedevo per dire, perché insomma dopo le prime notizie, no, di giugno, quindi quella che, scusate, di agosto, quella che è sembrata essere comunque una vittoria del movimento studentesco, un po' è ricalato il silenzio sulla situazione, quindi magari se voi avevate notizie invece anche di questi ultimi, giorni, di che cosa sta succedendo, di quelle che, cioè anche qual è la relazione, se volete, come comunità qua del Bangladesh con chi è rimasto dentro il paese, no? Qual è il tipo di relazione, se ci sono stati dei cambiamenti? Prima dicevi della difficoltà di comunicazione, della chiusura di internet alcuni momenti, adesso è tornato tutto normale, non so.
Una cosa che recentemente è successo in aeroporto nostro, hanno fatto molto cambiamenti, quello che noi, per noi chi siamo molto fuori dal Bangladesh, un cambiamento dovrebbe essere molto
positivo.
Bello, positivo, perché harassment, che chi vuole. Noi quando torniamo in Bangladesh veramente non possiamo avere sempre il servizio maggiore, anche minimo a volte,
collaborativo,
sì,
diciamo che appena
quindi per quello lui ha fatto alcune cose che mi ha sembrato molto buone.
Molto buona, sì.
Quindi diciamo una maggiore accoglienza rispetto a chi va all'estero, quindi aiuta anche dall'estero il proprio paese.
Sì, lui diciamo proprio un passo dopo l'altro comunque sta facendo, però come diceva lei noi siamo sempre molto ottimisti, perché ci vuole tanto, un po' di troppo tempo forse, anche perché non risolve tutto subito in un giorno, una settimana, un mese, però comunque quello che si vede è attivo il governo e sta facendo proprio i passi, anche piccolo magari, però comunque sta facendo, e vediamo i prossimi giorni in futuro quello che accade.
Qual è l'aspirazione maggiore, insomma qual è l'aspettativa maggiore, che insomma anche nel vostro ottimismo che cosa pensate o vorreste che...
Io dal punto di vista mio posso dire che non è una persona che appartiene a nessun gruppo politico,
sì.
Una. E seconda cosa è una persona istruita. E poi
lavorato sempre vicino alle proprie persone molto povere, perché lui è proprio iniziato il suo... non soltanto il lavoro, suo obiettivo forse era quello che le persone, le donne che senza soldi, senza proprio questa capacità che non può andare avanti, invece queste donne che magari ha qualsiasi capacità può fare qualcosa. Lui ha fatto proprio anche lungo viaggio con i suoi come si dice, non gruppo, magari le persone che collaboravano con lui, e ha fatto proprio viaggio camminando e distribuiva proprio i soldi a queste persone, queste famiglie, queste donne, magari loro con questi soldi poteva lavorare e con questo lui magari aiutava loro per andare avanti. Poi piano piano comunque lui ha costruito quello come si chiama, il Grameen Bank,
sì, che sì, noi microcredito
abbiamo, sì, e forse quello era un altro successo suo che ha cambiato anche cambiato la vita di tante famiglie, almeno che è venuto un po' solvente su questa cosa. E questo è il suo primo passo molto positivo che abbiamo visto quel periodo, perché eravamo giovani, piccoli quel momento, quindi noi ricordiamo. E quindi bisogna sempre, perché è venuto dal proprio vicino delle persone molto semplici, che è molto affiancato le persone che hanno problemi, che sono molto semplici persone. Forse lui ha questo pensiero che deve contribuire o deve dedicare proprio per il paese. Noi come sentiamo questa sensazione, noi sentiamo, poi comunque bisogna sempre lavorare insieme, non soltanto lui da solo o magari un'altra persona, un altro membro di questo governo che può risolvere tutto. Bisogna essere sempre stare uniti e magari prendere le decisioni, quello che è molto efficace per il paese in questo momento.
Certo, mi ricordo insomma quando partì un po' con questa politica, questa battaglia con sul microcredito, no? Lui definito poi non a caso il banchiere dei poveri, diventato premio Nobel. Tra i dati, diciamo, statistici, i dati che uscivano fuori, era proprio ad esempio che soprattutto le donne erano coloro che mantenevano di più i propri impegni, no? Sì. Che a fronte di un po' insomma piccoli debiti, diciamo, prestiti, chiamiamoli prestiti, non debiti, prestiti di denaro, erano quelle che puntualmente restituivano i soldi che gli venivano dati, a differenza insomma di invece di quando c'erano investimenti più grossi per cui le grandi banche si trovavano davanti ai fallimenti, le crisi, no? E lui insomma ci ha costruito un'intera teoria politica su questa, no? Tanto da arrivare.
Perché spero che anche lui, che potere adesso ha, non tocca questa arroganza del potere anche lui, no? Perché speriamo che, come abbiamo visto, lui, una persona semplice, rimane così. Speriamo così. È questo. Invece io sono molto orgogliosa perché lui è della città mia, città nostra.
Vabbè. Quindi vediamo, un'altra cosa che vi volevo chiedere, no? È proprio per questa attenzione data sia da Yunus in Bangladesh, ma anche qua mi chiedo, ve lo chiedo, insomma, essendo abbastanza ignorante in merito, la funzione anche delle donne nell'economia, sia nel vostro paese che qui, perché lì un pochino di più, insomma, se ne è parlato in virtù di piccole imprese di donne, proprio il periodo di Yunus. Poi se ne è parlato molto poco, perché spesso sono le multinazionali, no? Che investono e quindi vanno a cercare soprattutto quelle dei vestiti, i tessili, manodopera a basso costo dentro queste fabbriche che sono un po' come delle carceri, no? Su questo aspetto sapete dire qualcosa di più? C'è un protagonismo?
Il CEC sta parlando?
Forse
sì, ok. Sì, però quello era un trend quel momento. E noi veramente, a noi piaceva un sacco. Credo che anche proprio dei, come si dice, dei giovani, ragazzi, tutti usavano come un fashion, no? Come proprio adesso moda. Quello che sta moda è partito ovunque che andiamo, noi troviamo sia la camicia che sari o magari proprio il completi, erano proprio una moda di quel momento, quindi noi anche eravamo una parte
sì,
di
anche quello. Uno sempre si veste il suo tessuto, sì.
Sì,
invece è molto
cotone, proprio
comodo.
No? Molto comodo.
Comodo. Sì.
No, ma chiedevo se c'è un intervento anche, insomma, quindi se ci sono delle o in Bangladesh o anche qui una presenza di donne forti nell'economia, no? In virtù proprio di quelle che erano state le politiche di Yunus. Ve lo chiedevo a voi perché magari non lo so. Non so se non hai capito.
No.
Chiedevo se proprio in virtù di queste politiche di cui parlavate, di vicinanza, no? Con le persone più povere, siccome mi ricordo che aveva portato questi dati di quanto erano le donne le prime a mantenere il proprio impegno nella restituzione dei prestiti, se questa cosa avesse fatto sviluppare di più realtà economiche, donne che lavorano, indipendenti, società di donne, avesse portato più lavoro.
Specialmente in Campania, per essere autonomo è stato molto
utile,
sì, perché non solo per lavorare il tessuto suo, no? Anche per lavorare come vuole una donna che in famiglia forse l'uomo sta lavorando fuori, lei sta facendo come una fattoria con galline, quindi questo, per fare questo coso ha preso questo credito, quindi poi è stato sì molto utile, non è che non è utile. Invece ogni cosa ha una casa, una parte buona, una parte brutta, sempre, però dobbiamo bilanciare quello che penso.
Certo, e quindi questa politica, diciamo, di sviluppo va avanti ancora adesso?
Sì, 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 sì. Molto.
E speriamo, abbastanza, insomma, che quindi venga aumenti o altre cose. Certo. Non so se che altro volevate aggiungere, forse anche dare un racconto di invece di come si vive fuori dal proprio paese, che sta succedendo qui, insomma, che ne pensate del nostro paese, no? Di quello che sta succedendo, le difficoltà che incontrate, insomma, sono aumentate, diminuite, che ne so.
Sinceramente ormai abbiamo passato tanto tempo qui in Italia, ormai come già come nostro paese, Italia. E la mancanza comunque ci sta sempre, vabbè, quello è vero, però abbiamo fatto i figli qui, quindi loro anche stanno crescendo qua. Non so, forse già è il nostro paese, non c'è la differenza, la tradizione, la cultura, quello sì. Però uno che è già una persona, già passa tanto tempo, ormai è a casa sua, no? E se magari indichiamo proprio quel periodo che come abbiamo vissuto noi qua, già abbiamo detto che eravamo molto preoccupati, come diceva lei, che c'ha un nipote o anche un parente, un cugino che frequenta università, anche scuola, perché proprio successo così, che bussavano proprio le porte alla casa che per cercare gli studenti, no?
Certo.
Quindi non era un momento, non era proprio un periodo che è molto facile, non abbiamo dormito notte dopo notte, perché stessa cosa sta succedendo lì, non potevano dormire la notte. Però adesso stiamo un po' tranquillo e sempre, diciamo, che come dice lei, fiduciosa, e anche io dico sì, noi siamo sempre ottimiste, vediamo.
Bene, sicuramente questo è un aspetto positivo. Siete ottimisti anche rispetto a quello che potrebbe avvenire qui in Italia, che prima o poi... Una domanda, voi avete cittadinanza italiana, per esempio?
Non ancora.
Non ancora, quindi insomma...
Ancora, però come le sta dicendo...
È un'aspirazione, cioè...
I nostri figli stanno crescendo qui, no? Quindi loro pensano sicuramente... Questo è il loro paese, quindi...
Certo.
Speriamo che viene accolta anche così, come fino adesso sono stati accolti, no? Così, perché loro, è vero che la seconda generazione, no? Però comunque stanno crescendo qui, e stanno crescendo veramente una cultura mista, però comunque non avendo anche la cittadinanza, non penso che non è paese mio. Quello è vero, perché quasi 17
anni. No, comunque difficoltà, non so, per esempio se uno deve espatriare, anche se vai a scuola, se devi fare una gita fuori dal territorio italiano, penso che delle difficoltà in più anche i vostri figli ce l'hanno, no?
Non ho capito la domanda.
Nel senso che se anche devono fare una gita, un'uscita, no, in un altro paese europeo, per uno studente con cittadinanza italiana, cioè va bene un documento di identità, per voi sarà necessario un passaporto, immagino.
Certo, sì.
C'è una difficoltà un po' maggiore, magari si devono andare a visitare,
certo,
anche insieme, anche se è solo studente insieme alla scuola, questo,
certo,
dicevo.
Assolutamente, sì. Difficoltà ci stanno, non è che non ci stanno.
Anche banale, se proprio diciamo letteralmente. Magari vorrei aggiungere una piccola esperienza mia, quello che è accaduto proprio 2 anni fa. Proprio per il colore del nostro pelle, né? Quindi che noi dovevamo seguire la fila all'aeroporto, siccome loro sono cittadini italiani, quindi noi dovevamo proprio seguire la fila per cittadini italiani. E io l'altro, loro non sono maggiorenni, quindi dovevo seguire loro insieme a quel posto, no? proprio addirittura la polizia che ce l'aveva, stava lì, mi ha indicato: no signora, non qui, deve andare là. Io ho dovuto far vedere proprio il passaporto, mm-hmm, per far chiedere che loro proprio meritano di entrare questa fila che è indicato. Quindi
diciamo delle forme di discriminazione anche in virtù del colore della pelle,
sì,
un po' queste. Ma sono aumentate ultimamente qui forme di razzismo, forme, oppure?
Dipende, non possiamo dire che
proprio aumentato.
Proprio aumentato o proprio diminuito, proprio dipende proprio la situazione o magari il posto, la zona, dipende. Però diciamo maggior parte abbiamo passato tranquillo.
Va bene, invece dicevate anche per il lavoro, fate molto lavoro di mediazione, immagino mediazione linguistica, quindi lavorate anche molto nelle scuole, no?
Sì.
E anche qui c'è tutta una polemica, una discussione sulla presenza, no, di bambini, ragazzi che vengono da altri paesi, percentuali, cose, chi le vuole diminuire, chi le vuole aumentare. Secondo voi com'è la situazione nelle nostre scuole? Cioè, come strumenti, come andrebbero migliorate una serie di cose?
Veramente dove viviamo noi, dove vanno, frequentano i nostri figli, siamo maggior parte, ci sono tanti stranieri, devo dire questa cosa, quindi giustamente dove noi troviamo, cerchiamo sempre una scuola vicino a casa,
certo.
Quindi giustamente può essere una ondata più di noi, no? Però ultimamente questo anche si sente che è aumentato, però da noi ci sono due scuole vicine proprio, una che è proprio questi ultimi due anni siamo tanti, sono pochi, pochi italiane, vero? Invece l'altra scuola sta aumentando italiane e anche stranieri misti, non più, non
meno.
Però da quello nostro più vicino sì. C'è una voce anche che questa è scuola più buona, le maestre più buone. Quindi questa voce anche insistito di scrivere, noi stranieri, di scrivere questa scuola. Perché i genitori, secondo me sempre, che i genitori pensano come noi siamo, non siamo italiani, quindi per far dare una buona istruzione devo iscrivere i miei figli una scuola buona, no? Uh-huh. Potrebbe essere, però se non lo so, l'altra parte, i genitori italiani che stanno pensando, forse loro stanno pensando se vengono più stranieri
vadono in un'altra scuola?
Quindi quello non so dire veramente, però io penso più nazionalità, più diversità e più ricchezza.
E da un punto di vista invece del territorio, del quartiere, insomma, a livello, ci sono stati dei cambiamenti, ci sono stati nell'ultimo periodo o no?
Cambiamenti, loro adesso più accoglienti secondo me.
Più pazienti, diciamo.
Va bene, non so se volete aggiungere altro oppure, insomma, non so, avremo modo sicuramente, insomma, questa è la radio aperta, di riparlarne se ci sono degli aggiornamenti. Volevamo un po' continuare a seguire, no? Cioè, sia le vicende del Bangladesh, di questi cambiamenti politici in atto giù nel paese, ma anche capire, insomma, chi dal Bangladesh come voi è venuto qui, insomma, premesso che io sono per la libertà di circolazione per qualsiasi motivo, però magari come si trova nel paese dove viene, no? Anche un occhio un po' differente, non solo il nostro punto di vista di chi è nato in Italia, insomma, ha cittadinanza da generazione, forse non fa neanche più tanto caso, no, a piccole cose che avvengono. E quindi ci fa piacere, insomma, che voi ce le denunciate, raccontate, per migliorare, insomma, questa, come dire, per essere ottimisti nella possibilità, certo, di costruire anche un mondo differente, più inclusivo, no?
Sì.
Insieme sicuramente,
certo.
Perché se noi andiamo solo se ognuno prende solo il proprio punto di vista da un punto di vista culturale, forse facciamo veramente pochi passi avanti.
Io direi semplicemente grazie, grazie per questa accoglienza e grazie che avete voluto per sentire sì. di noi, per il mio paese, questo. E poi è vero che sto rappresentando un paese, però anche io una d'Italia sempre, questo che volevo dichiarare.
Per me anche stessa cosa, è stata un'esperienza molto carina e sento molto orgogliosa che avete pensato di sentire la nostra esperienza sul nostro paese, su questo caso che è accaduto proprio da poco. Quindi era un'esperienza molto particolare per noi, vi ringrazio tantissimo. Buona serata.
Grazie a voi per averci portato non solo il vostro pensiero, ma anche le vostre emozioni, i vostri vissuti, perché spesso dietro gli episodi di cronaca no, se ne parla come di un paese lontano, quando invece, insomma, come dire, abbiamo delle emozioni, un cuore, una mente, come raccontavate voi, dei familiari su cui stare in ansia, stare in pena, insomma, e quindi è molto diversa la storia da come ce la raccontano, no? Semplicemente di cambi politici, di interventi. E quindi grazie ancora e spero di risentirvi presto. E ancora un po' di musica del Bangladesh, spero di non essermi sbagliato.
Mon amar deho ghori